Sei all'ascolto di Radio Onda Rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
E 17.08 sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, a brevissimo inizia La Mischia, trasmissione di sport che appunto ci accompagnerà per tutte le domeniche di, insomma, di quest'anno.
Repressione, strapotere economico, costi inaccessibili, sessismo, razzismo, competizione spietata.
Se per te lo sport finora è stato solo questo, La Mischia ti racconta tutto il resto. E dicevamo appunto La Mischia, la trasmissione di sport su Radio Onda Rossa. Adesso uno dei redattori ci spiegherà più o meno. Intanto salutiamo i redattori che non ci sono e che non, insomma, avrebbero voluto partecipare a questa prima puntata, e salutiamo anche la parte tecnica che sta preparando la scaletta. E ora appunto passiamo la parola a un redattore che ci spiega un po' il senso di questa trasmissione.
Buonasera, e debuttiamo oggi con La Mischia. Crediamo di essere la prima trasmissione radiofonica dedicata allo sport popolare, un'insorgenza che ha piacevolmente iniziata a riempire spazi sociali, spazi occupati, che si è posta come pratica all'interno anche di tante occupazioni abitative e che ha creato un fenomeno nuovo, appunto lo sport popolare. Intendiamoci, come Mischia vogliamo seguire lo sport proprio per quelle che sono le sue radici popolari. Ci interessa lo sport in quanto fenomeno di massa e da questo punto di vista cercheremo di avere un occhio di riguardo per tutto quello che in ogni caso succede, che viene archiviato a volte in maniera molto frettolosa ai margini degli eventi sportivi, gli eventi mainstream, gli stadi di calcio, i campi in cui si parla di partite ma non si parla invece di tutti i fermenti sociali che vengono in qualche modo incanalati nel corso dei confronti sportivi e quindi insomma non mancherà questo tipo di spazio. Lo sport popolare però è anche altro, è per l'appunto una pratica dell'auto-organizzazione che dal punto di vista dell'aggregazione mette insieme soggetti più disparati, tenta un aggancio più forte nei confronti di quelle che sono le varie realtà territoriali e dimostra tutti i giorni che, così come un altro mondo, anche un altro sport è possibile. Può basarsi su e deve basarsi su valori completamente diversi rispetto a quelli semplici dell'agonismo, della vittoria a tutti i costi. Se ha una bandiera, su questa bandiera troviamo scritto antirazzismo, troviamo scritto antifascismo e troviamo scritto, cosa importantissima per lo sport, antisessismo.
Sì, perché chiaramente sappiamo che le donne sono state escluse dagli sport per lunghissimo tempo, pensiamo anche solo ai giochi olimpici appena nati, e facciamo appunto, faremo insomma grande attenzione all'antisessismo nello sport, perché comunque è stato anche un po' anche dagli stessi gruppi di sport popolare, non è stato il primo approccio che si è dato, però insomma c'è. E soprattutto ci sono tantissime realtà che stanno lavorando su questo, da gruppi di curva a per esempio squadre di calcio. Purtroppo avremmo voluto parlare di un torneo che non c'è stato, quello della Rainbow Cup che sarebbe stata organizzata in Veneto da un gruppo queer che si vede già da tempo e che organizza tornei appunto a livello calcistico e che appunto ha un'esperienza di socialità, sport queer molto interessante. Spero che ne parleremo, però per quanto riguarda invece le giornate antisessiste di sport popolare che si svolgeranno a Torino e che sono appunto in programma per l'ultimo weekend di settembre. E fra l'altro appunto l'antisessismo, e se continuo a dire appunto sparatemi per favore, e a parte
appunto
questo
ricordiamo che per esempio chi vuole saperne di più sulle GASP può per esempio digitare questo acronimo su Facebook o scrivere giornate antisessiste dello sport popolare
oppure anche andare sul blog sportantisessista.noblogs.org. Dopodiché proprio l'antisessismo nello sport è stato un po' quello che mi ha mosso a iniziare questa trasmissione, nel senso che poi andando a guardare quelle esperienze tra virgolette virtuose che ci sono in questo senso e che non conoscevo assolutamente, mi sono interessata sempre di più al tema dello sport popolare e dell'antifascismo, antirazzismo, antisessismo in generale nello sport, e che quindi poi mi sono ritrovata a proporre questa trasmissione. Dopodiché ci sentiamo una canzone dei Tête de Bois dedicata ad Alfonsina. Alfonsina è stata un'atleta italiana, un'atleta che ha partecipato al Giro d'Italia gareggiando con gli uomini negli anni 20, quindi una pioniera senz'altro dell'antisessismo nello sport, e per questo insomma mettiamo questa Alfonsina alla bici dei Tête de Bois con varie collaborazioni artistiche.
Alfonsina ha le gomme piene.
Alfonsina, una ragazza, questa storia non conviene.
Alfonsina ha le gomme piene.
Alfonsina, che c'avevi nella testa, che c'avevi nelle vene.
Alfonsina ha le tette sgonfie.
Alfonsina si faceva fino alla mattina.
Un giorno però, molti anni dopo, col cielo grigio e freddo, invece della bici tentò di accendere il suo motore. Dannata, disperava di farlo girare con la leva a pedale. Lui ostinato rifiutava. Dove c'era Alfonsina ormai c'è una zona wifi, e con gli occhi l'ho cercata tra le stelle, quelle che a Milano non puoi più vedere. Dalle parabole sui balconi affacciate come lune belle ad una stella che mi guardava dalla cucina. Ho dato un nome al Alfonsina, ad una stella che mi guardava dalla cucina. Ho dato un nome al Alfonsina.
Alfonsina arriverà,
comunque vada.
Alfonsina arriverà,
comunque vada.
Alfonsina arriverà,
comunque vada.
Alfonsina arriverà,
comunque vada.
Thank you.
E questa era la canzone su Alfonsina, che personaggio sul quale sicuramente ritorneremo, immagino, visto che a lei sono stati dedicati anche spazi, insomma, a livello di libri, di...
Diciamo che senz'altro, quando si osserva un fenomeno come quello dello sport e si cerca una tradizione, sicuramente Alfonsina Strada, nata da una famiglia di mezzadri nell'Emilia Romagna e contro ogni previsione diventata una campionessa capace anche di detenere il record dell'ora nel ciclismo per tantissimo tempo, beh, personaggi del genere insomma dimostrano come le cose non sono sempre così come vengono raccontate, quindi è importante anche far venire alla luce storie come quella di Alfonsina per dialogare con un presente che negli ultimi tempi non ha dato particolari segni di ottimismo proprio per quanto riguarda la possibilità di disegnare alternative di tipo spaziale e di tipo temporale per quanto riguarda l'organizzazione della vita di tutte e tutti, perché un'ondata di sgomberi che a livello nazionale si è abbattuta da Milano a Lecce, accanendosi contro case e contro spazi, a Roma ha per il momento spazzato via, dal punto di vista se non altro fisico, De Gage, lo studentato occupato in via Musa numero 10, che tra le tante attività, oltre ad essere anche una casa per 40 studenti e studentesse, al suo interno ospitava anche una frequentata palestra popolare antifascista.
Nata da poco e con la quale siamo in collegamento in questo istante. Ci senti?
Sì, ciao a tutti e tutte.
Ciao, vuoi dirci intanto qualcosa su questo progetto che avevate e magari sull'azione che avete fatto martedì?
Sì, come no, volentieri. Noi, niente, apposta, all'interno di De Gage, come stavate dicendo, abbiamo costruito questo spazio che abbiamo poi adibito a palestra popolare. Diciamo che maggiormente l'attività che abbiamo tentato di portare avanti era quella del pugilato, e ovviamente appunto, insomma, ha riscosso un certo successo, anche perché il pugilato, diciamo, è uno sport che permette di scaricarsi abbastanza, quindi è una cosa che per chi,
come noi ben sappiamo, qua abbiamo almeno due persone che usano questo sfogo.
Esatto. Per cui, insomma, niente, diciamo che la palestra stava andando avanti da diversi mesi, abbiamo avuto le nostre soddisfazioni, siamo riusciti anche ad entrare dentro del circuito delle palestre popolari per la prima volta. A giugno un ragazzo aveva combattuto indossando la maglietta della palestra popolare antifascista, appunto, di De Gage, per cui insomma la cosa stava andando abbastanza bene. Abbiamo subito questo sgombero, in risposta al quale abbiamo organizzato un'iniziativa pubblica martedì scorso, dove siamo andati a fare appunto l'allenamento in piazza, e abbiamo deciso di farlo sotto al Campidoglio, proprio insomma per portare in un luogo dove ci sono appunto mille contraddizioni, per portare in piazza insomma anche questo.
Beh, se non sbaglio, la parola d'ordine lanciata subito dopo lo sgombero, e una parola d'ordine che ha attecchito molto bene, direi, è stata quella: ci togliete dalle case, ci ritroverete nelle strade.
Esatto.
E l'iniziativa ha voluto sottolineare come non si trattava soltanto di parole, ma effettivamente come si poteva interpretare questo slogan, diciamo così, anche al di là dei cortei o delle manifestazioni, andando a dare fastidio anche in altri modi.
Esatto. Per cui proprio, insomma, come stai dicendo bene te, insomma, abbiamo tentato di riportare appunto nelle strade le attività che svolgiamo dentro casa. Abbiamo dato un notevole fastidio all'inizio, perché poi il Campidoglio in questo periodo è anche molto attenzionato, no? Appunto, non c'è un po' di, stava ritornando a Roma dalle vacanze, per cui insomma c'erano, diciamo che abbiamo trovato le forze dell'ordine abbastanza agitate in un primo momento. Comunque siamo riusciti a portare avanti la nostra dimostrazione, ha riscosso un notevole successo anche insomma agli occhi delle persone che erano lì presenti, sapendo anche che saremmo andati a interfacciarci con una composizione di turisti, di persone che visitano quel luogo appunto per motivi differenti. Avevamo preparato i volantini anche in inglese per essere chiari un po' con tutti quelli che trovavamo, e abbiamo comunque intenzione di riproporre questo tipo di iniziativa, per cui la settimana che viene sicuramente ne faremo un'altra, insomma l'abbiamo già in cantiere, adesso non mi entro troppo nel dettaglio, però sicuramente riproporremo l'iniziativa.
Va bene, allora magari ci riaggiorniamo la prossima settimana, ci fate sapere insomma com'è andata e che riscontro ha. Sicuramente poi appunto anche a livello mediatico quella iniziativa ha avuto abbastanza successo, oltre che appunto sulla base dell'evento stesso e la gente che passava. Io con questo per ora ti saluterei, magari poi ci riaggiorniamo appunto la prossima settimana se ci sarà quest'altro evento.
Va benissimo, molto volentieri.
Dai, grazie.
Ciao, vabbè, grazie.
Grazie a voi, grazie, buon pomeriggio. Ciao, ciao.
Ciao. Ciao.
Insomma, passando da Roma a Lecce, il tema della polizia alle nostre spalle rimane. Da Degage possiamo passare al binario 68, che è un altro spazio che è stato sgomberato proprio in questi giorni dalla polizia, uno spazio che però ha trovato modo di reagire prontamente. Infatti già si è installato in un'altra località leccese, città che senz'altro protagonista dello sport popolare, con una squadra, lo Spartak Lecce, che nel corso dell'estate è stata molto impegnata anche in Albania, dove ha partecipato a un bellissimo torneo che risulta tra i principali promotori di un evento ormai imperdibile nell'ambito dello sport popolare, la No Racism Cup, che appunto si tiene tra gli olivi nel vero senso della parola, non è una metafora del Salento, anche con una programmazione musicale davvero davvero ben fatta. Ecco, per parlare di una realtà come lo Spartak Lecce, impegnata in questi giorni nella sua campagna di azionariato popolare, abbiamo con noi Marco. Buonasera Marco.
Ciao a tutti e a tutti.
Ecco, allora parlaci un po' senz'altro dello Spartak Lecce, ma noi siamo rimasti colpiti per esempio dalla velocità con cui una squadra di calcio che nel mondo mainstream sembra quanto di più lontano ci possa essere dai fermenti sociali, invece in questo caso per esempio si è immediatamente schierata per il binario 68, insomma ha sostenuto come ci sia una conseguenza diretta tra impegno sociale e attivismo politico e sport popolare.
Sì, probabilmente questa risposta è frutto da anni e anni di lavoro sul territorio. Lo Spartak Lecce è una squadra che ad esempio nasce dall'esperienza di Calcio Senza Confini, che è stato ed è tuttora un torneo antirazzista che vede impegnate 28 squadre da marzo a luglio ogni anno, che è arrivato a contare fino a 400 atleti ed è praticamente il progetto dal quale poi lo Spartak Lecce nasce. Stessa cosa vale per la No Racism Cup, arrivata quest'anno alla sua sesta edizione in Salento, si è tenuta nei pressi di Otranto, insomma la No Racism è un altro momento che nasce come momento di sport, è un mondialito di calcio antirazzista, non agonistico, ma diciamo in questi casi come in tanti altri, come dicevate prima, lo sport è solo ciò che fa da sfondo insomma a quello che è poi un lavoro quotidiano contro ogni discriminazione, per il rispetto delle diversità, ed è un lavoro che punta alla contaminazione tra culture diverse. Insomma, tanti anni, fin dal 2010 per la No Racism, ma ancora prima per quanto riguarda Calcio Senza Confini, a Lecce c'è un'altra città, diciamo, se così si può dire, che è viva, l'ha dimostrato di esserlo più che mai la mattina del 2 settembre, quando è stato sgomberato all'alba il binario 68. Quella giornata, diciamo, che oltre a diciamo una disperazione che un evento del genere può portare, la parola d'ordine è stata per tutte e tutti nessuno sgombero senza risposta. E così quindi ci siamo ritrovati subito in strada, dapprima in comune, sia come attivisti del binario 68, sia come Spartak Lecce e tante altre realtà che si sono incontrate in quello spazio e hanno dato vita a momenti sicuramente di socialità diversa che qualcuno probabilmente in questa città non ha altro interesse che reprimere. Quindi la risposta è stata da subito forte, da prima in comune, come dicevo, per poi riversarsi in serata con un corteo per le strade della città, una nuova occupazione che sarà da prima temporanea per i primi giorni, mentre da ieri mattina gli attivisti del binario hanno occupato un nuovo stabile ed è quindi nato l'ex mattatoio occupato, sempre insomma a Lecce, e quindi dando quella continuità a degli eventi che non erano previsti, ma diciamo per i quali non ci si è fatti trovare sprovvisti.
Senti, allora un'altra domanda: visto che voi appunto avete una squadra di calcio, qual è il vostro rapporto invece con il Lecce Calcio ed eventualmente la sua tifoseria?
Chiaramente lo Spartak nasce da un'esperienza, come dicevo prima, che è quella di Calcio Senza Confini. Questa è un'esperienza che, oltre a contaminarsi con le altre culture che si affacciano sul territorio, è un'esperienza che nasce comunque da tutte quelle esperienze che da sempre ci sono. Il Lecce, diciamo, è la squadra del cuore per molti che vengono a vedere e sostenere lo Spartak. Cioè gli stessi fondatori ci sono volti conosciutissimi, diciamo, all'interno del calcio leccese, e quindi c'è, diciamo, questa unione indissolubile, sicuramente. Certo, lo Spartak cerca di fare altro, come dicevamo prima, è una squadra che ha fatto dell'antirazzismo e dell'antifascismo i suoi, diciamo, valori di base e attorno ai quali cerca di unire quante più persone possibili. Dei piccoli esempi: il primo anno abbiamo giocato scendendo in campo con la scritta Fight the Racism sulle magliette, negli ultimi due anni invece la scelta è ricaduta sulla scritta No Tap, che come molti magari all'ascolto sapranno è un gasdotto, è il progetto di un gasdotto che vuole essere realizzato con approdo proprio a pochi chilometri da dove si tiene poi la No Racing Cup, su quella costa bellissima che è quella dell'Adriatico, dove stanno cercando appunto di realizzare un gasdotto che parte dall'Azerbaigian e arrivi fino in Italia. Noi a questo progetto ovviamente siamo contrari e lo ricordiamo ogni domenica, ogni volta che scendiamo in campo con le nostre magliette.
E a proposito di campo, Marco, parliamo anche un po' di calcio, perché il bello di una squadra come lo Spartak Lecce è proprio quella di dimostrare che, come dire, il calcio che giocate voi non è soltanto una questione di correttezza politica, nel senso che comunque vi siete imposti l'anno scorso vincendo il vostro campionato, quest'anno avete conquistato una promozione importante in seconda categoria, avete dimostrato insomma che il calcio popolare, come dire, funziona anche in termini di risultati, forse proprio perché in qualche modo le logiche diverse alle quali fa riferimento si dimostrano quanto mai anche vincenti in un mondo sportivo che invece, come dire, tra polemiche, scandali e scandaletti vari, insomma, lascia molto a desiderare. Quali sono le prospettive per questa stagione che insomma si annuncia comunque complessa? Passare di categoria non è mai facile per nessuno.
Sì, sono molto d'accordo sul passaggio che hai fatto, sul fatto che il calcio popolare si stia dimostrando comunque come un modello vincente anche da un punto di vista dei risultati, cioè pur questi non sono il primo obiettivo che, diciamo, una squadra di calcio popolare si propone. È importante far ciò, noi ci siamo riusciti al terzo anno e non è stato affatto facile. Per i primi due anni abbiamo navigato a testa altissima nei bassi fondi della classifica. L'anno scorso abbiamo vissuto un campionato entusiasmante ed emotivamente incredibile. Persa la prima partita di campionato, poi non ne abbiamo mai più perse sul campo, insomma abbiamo iniziato quella cavalcata che ci ha portato fino allo spareggio tra le due prime in classifica, Spartak Lecce e Campi e US Campi Salentina, insomma, che ci ha visto poi trionfare calci di rigore. Quindi
abbiamo visto veramente di tutti
nell'anno passato. Come, scusami?
Un derby al Cardiopalma, dico, la finalissima dello scorso anno.
Sì, perfettamente, l'hai descritto perfettamente, diciamo. L'anno scorso comunque è stata la dimostrazione che due anni di lavoro, perché non è facile, diciamo, affacciarsi a quello che è il mondo federale della FIGC ed affrontare un campionato che ti porta a girare lungo e largo per la provincia, ad affrontare quindi poi tutte le spese che di conseguenza competono a degli spostamenti del genere. Insomma, l'anno scorso abbiamo visto finalmente arrivare a frutto i lavori di un biennio, l'abbiamo fatto finalmente riuscendo a centrare quello che era l'obiettivo della promozione in seconda. Quest'anno sicuramente sappiamo già di trovarci davanti a un campionato che sarà, oltre che più lungo, anche da un punto di vista tecnico un po' più difficile. Ci stiamo preparando, è appena iniziata, come dicevate nell'inizio della trasmissione, la campagna popolare dello Spartak Lecce di quest'anno. A breve arriveranno anche le tessere, insomma siamo stati un attimo distorsi dalle nostre attività per questi ultimi tribolati giorni a causa dello sgombro del 1968, ma insomma la stagione sta per iniziare. Il campionato avrà inizio il 4 ottobre, mentre nella settimana precedente ci sarà la Coppa Puglia, che è qualcosa che scalda il cuore, diciamo, agli appassionati biancoverdi dello Spartak, perché da quest'anno parteciperemo anche a questa competizione che qui in Puglia coinvolge le squadre della seconda categoria in su.
Contro chi ve la dovrete vedere nel corso della prima partita?
Non ci sono ancora sorteggi. La cosa bella è che magari inanellando qualche risultato positivo e passando qualche turno potremmo addirittura arrivare a fare qualche bella gita fuori porta in qualche altra provincia, insomma ad assaporare quel calcio giocato di infrasettimanale che magari ci ricorda tanto le coppe europee, quindi poi si sa, sognare a occhi aperti è facile, quindi probabilmente ci faremo prendere da questa competizione.
Quindi sogniamo anche, perché d'altronde sempre il cielo, no? È la cosa che dobbiamo assaltare. Forza Spartak, Marco.
Sì, noi... vi auguriamo comunque appunto un buon campionato, un grande in bocca al lupo, e quindi con questo ti salutiamo.
E senz'altro avremo
grazie,
modo di
grazie sentiremo. Per tutti, in bocca al lupo anche per la trasmissione, che penso sia un format interessantissimo per l'anno a venire. E un saluto a tutte le squadre di calcio popolare sparse per la penisola.
Ci uniamo a questo saluto. Ciao Marco, a presto.
Ciao.
Ciao.
Questo è perché comunque in Salento non ci stanno solo i fricchettoni, come spesso abbiamo pensato.
No, ci sono anche gli ultra del Lecce, e siccome abbiamo parlato di questo rapporto stretto che comunque in qualche modo si è creato tra il Lecce, intesa come protagonista del calcio mainstream, e poi lo Spartak Lecce come progetto che evidentemente vuole dare un nuovo modo di intendere il calcio, per collegare un po' questi fenomeni e anche per ricordarci di quando il calcio insomma era comunque una cosa diversa, abbiamo pensato di fare una telefonata ad Andrea Ferreri, che dopo aver già scritto un libro molto importante, Ultras e ribelli del calcio, è tornato ancora sull'argomento pallone per parlare di Lecce e per parlare di due bandiere del Lecce, due bandiere del calcio di una volta, potremmo dire. Il libro si intitola A Sud di Maradona. Con noi dovremmo avere in linea Andrea. Ciao Andrea, ci sei?
Ciao Cristiano, ci sono.
Ciao
a tutti.
Ciao Andrea, allora, A Sud di Maradona, perché A Sud di Maradona?
A Sud di Maradona perché è un libro insomma che parla di calcio in un'epoca che è quella appunto tra gli anni 80 e gli anni 90, perciò è indicativo che ci sia Maradona, che era il fenomeno del calcio di quegli anni. A Sud di Maradona perché parla del Salento e di Lecce, insomma, attraverso, come dicevi tu, due bandiere del calcio leccese, Barbas e Pasculli, due leggende dell'immaginario del calcio leccese, insomma, ho voluto raccontare la storia del territorio incrociata a quella del calcio, perché qui nel Salento il calcio è stato molto di più che calcio giocato, è stato proprio apparteneva alla cultura popolare, insomma, specie quello, il calcio di quegli anni lì apparteneva alla cultura popolare del Salento, abbracciava insomma tutte le dinamiche popolari, l'immaginario, riempiva l'immaginario della gente, non era semplicemente, ripeto, calcio giocato, ma era qualcosa che andava al di là. E insomma, ho voluto raccontare fondamentalmente le trasformazioni in cui il Salento andava incontro proprio in quegli anni, no? Che poi sappiamo che successivamente avrà una sorta di ribalta nazionale, proprio anche attraverso il calcio, che fu il calcio nella metà degli anni 80 a dare insomma visibilità nazionale al territorio, e gli ha permesso appunto di avere poi quella ribalta in termini turistici che poi è stata ed è ancora oggi la nostra economia. Perciò parte un po' tutto dal calcio, da quegli anni lì, e io volevo ricostruire semplicemente quelle vicende lì, la trasformazione in cui sta il territorio anche attraverso il calcio.
Beh Andrea, certo, noi quarantenni già ci hai fatto commuovere, abbiamo rievocato i tempi che furono di Zico, di Platini, di Falcao e chiaramente di Barbas e Pasculli. Ogni squadra veniva in quegli anni in qualche modo raccontata anche attraverso i suoi stranieri, no? Anche se poi mi sembra di poter dire che Barbas e Pasculli sono diventati leccesi al 100%, non hanno mai perso. È corretto, no? Non hanno mai perso il legame con questa città.
No, assolutamente, anzi sono legatissimi. Poi ripeto, rimangono oggi due veramente le più grandi, se vogliamo, bandiere del calcio leccese, perciò proprio quelle in assoluto le più forti, perciò insomma due leggende che si legano all'immaginario collettivo del territorio, cioè sono qualcosa di profondo, legato al profondo del territorio, insomma, perciò due figure importantissime che hanno fatto epoca. Per voi romani, per i romani sono state anche due figure che non si potranno mai dimenticare, perché proprio nella prima stagione del Lecce in Serie A, purtroppo per i romani, fecero perdere lo scudetto alla Roma.
Io questo non lo volevo proprio ricordare, ma effettivamente diciamo che volevo chiederti, senz'altro avremo modo poi anche qua a Roma di sentirti raccontare di questi personaggi del calcio nel Salento, senz'altro non mancheranno le occasioni per te di salire a Roma per presentare a sud di Maradona. Un'ultimissima domanda, visto che anche per noi il tempo poi stringe, però era interessante sentire anche te proprio sul rapporto che c'è e di che tipo tra il Lecce, il seguito popolare del Lecce, la curva leccese e anche lo Spartak, visto che prima
non c'è un collante, più o meno è la stessa gente che ci gira all'interno, non c'è un collante diretto. La curva nord, insomma, è lo specchio di quello che le dinamiche giovanilistiche leccesi, ed è un luogo fondamentale per la città. Lo Spartak invece, essendo una squadra di calcio popolare, insomma, fa tutt'altra attività, che non si vuole porre assolutamente come controaltare o controparte dell'Unione Sportiva Lecce, perché noi ci rendiamo conto che l'Unione Sportiva Lecce appunto appartiene al patrimonio culturale del territorio, come tutte le squadre appartengono al patrimonio culturale del proprio territorio. E non si può certo fare un confronto tra lo Spartak e il Lecce Calcio, perché comunque stiamo parlando di 100 anni di storia in cui la gente si è ritrovata e ha fatto comunità intorno ai colori giallorossi. Lo Spartak Lecce, come sta funzionando negli ultimi anni in Italia, è una sorta di critica al calcio moderno, perciò insomma cerca in un certo modo di riprendere i valori del vecchio calcio e fare in modo che vengano ancora rivissuti appunto dei valori fondamentali come quale il comunitarismo, il collante tra le persone, la socialità che creava il calcio, insomma, che oggi invece pare sempre di più stia perdendo.
Va bene, Andrea, allora ci associamo senz'altro al tuo grido no al calcio moderno. Per il momento ti salutiamo, salutaci tu il Salento e
grazie,
a presto per quando senz'altro salirai a Roma per presentare questo libro che da queste parti ci sono sicuramente tanti salentini che non vedono l'ora di leggerlo, ma perché no anche tanti romanisti che comunque, anche se abbiamo perso lo scudetto, non è neanche da tutti perdere lo scudetto, insomma.
Qua si fanno gesti, no, comunque poi... che
c'è
non
chi non
possiamo...
c'è mai riuscito a perderlo lo scudetto, anche perdere lo scudetto è una vittoria a suo modo.
Continuano a fare questi gesti, tu purtroppo non puoi vedere, però insomma immagina di tutto. Qua ci siamo con un ospite che a breve parlerà e con questo ti salutiamo.
Ciao Andrea.
Grazie a voi ragazzi, a
ciao.
Presto.
Ciao.
Grazie ancora.
Io non so da dove cominciare, ho solo un sentimento e lui non sa parlare. Forse non c'è modo per spiegare quello che sento dentro.
Prova.
Asfalto e betoniere. Forse allora mi potrai capire, perché non ho bisogno delle vostre ambizioni inutili. Ma ho altro per la testa, quello che sogni dentro, per il mio futuro, che giove il mio passato, appartiene solo a me. Ti presento la nostra ricchezza, una rosa sempre più rossa.
mentre la nostra tecnica finisce di pogare sul pezzo degli ultimi, con altrettanto entusiasmo andiamo a affrontare un altro tema che senz'altro e purtroppo ci farà compagnia nel corso delle puntate della Mischia. Stiamo parlando di stadio, stiamo parlando in maniera particolare di calcio, stiamo parlando di fenomeni europei. Abbiamo visto come per esempio in Spagna ormai per entrare in uno stadio addirittura diventa obbligatorio prendere le impronte digitali. È vero che viviamo in città sempre più militarizzate, sempre più controllate. I recenti lavori alla stazione Termini ci hanno per esempio portato in eredità una cosa utilissima, no? Tra molte virgolette, cioè i tornelli per entrare alla stazione, per andare
che già erano presenti in altre città peraltro, quindi insomma e il controllo è sempre più diffuso.
Ci siamo adeguati anche noi, e sul tema del controllo, controllo in rapporto allo sport, lo scandalo è stato quello di trovare un simile approccio proprio nel cuore dello stadio olimpico, in maniera particolare in curva sud.
Allora, innanzitutto buonasera, no, non so se...
Ed ora il nostro frettoloso ospite, sì. Chiamare ospite fa ridere in questa sala.
Volevamo fare una cosa
sala,
tutta carina con un coro, con
un documento audio così.
Una cosa da prepotenza, no? Di quelli di curva. No. Allora facciamo un passo indietro, raccontiamo quello che è successo adesso facendo un po' una premessa. E quando si parla di curva a Roma si parla sempre di un ambiente abbastanza particolare, perché sia sponda Roma che sponda Lazio, poi non nascondiamoci, sono frutto di una città che non nasconde il suo razzismo, la sua intolleranza e le sue organizzazioni neo più o meno fasciste. E
ma
le
se
curve,
vogliamo parlare di sessismo, a voglia.
Assolutamente, le curve ne sono abbastanza uno specchio, quindi sappiamo su cosa ci stiamo andando a confrontare, però quello che ci interessa a noi è l'aspetto repressivo di quello che sta accadendo a Roma, perché a Roma stanno succedendo delle cose un po' anomale, ed è anche il frutto, secondo a mio avviso, ma poi ragionandoci forse ci possiamo su questo anche essere abbastanza d'accordo, su questa nuova ondata legalitaria e legalista della giunta Marino, che ha soldato i vari Isabella ad esempio, e quello che ora è il sindaco o il cosindaco, anche se lui dice di no, che è il prefetto a Gabrielli, che a tutti gli effetti da alcuni mesi ha assunto tutta una serie di poteri che sono quantomeno sono un po' anomali, presentano un'anomalia. A Roma in questa estate sarà decisa, tra l'altro quando già erano cominciate, era già cominciata la vendita degli abbonamenti, no? per i settori di curva, sarà decisa la divisione a metà della curva più tutta una serie di controlli in più per accedere allo stadio. Ed è una cosa abbastanza particolare, no? Dividere un settore di 8.000 persone, perché di questo si parla, il settore centrale della curva sud, in due è particolare, perché non è presente credo in nessuno stadio d'Europa o del mondo che il settore popolare di curva sia diviso a metà. È a mio avviso vi posso portare soltanto l'esperienza di qualche decennio di stadio da tifoso normale, un provvedimento assolutamente punitivo, perché non ha nessun senso in maniera anche di sicurezza, perché loro l'hanno semplicemente giustificato in questa maniera, perché così noi garantiamo più sicurezza. Non ha nessun senso dividere a metà un settore che già di per sé da anni per accederci bisogna presentare un documento per fare il biglietto, per fare un abbonamento non basta il documento ma serve anche una fotografia, è super controllato attraverso un sistema di videosorveglianza, e quindi dividere ulteriormente a metà quel settore non ha nulla a che vedere se non con quella che è la campagna contro il tifo organizzato portata avanti da questo prefetto insieme al questore e via dicendo, perché proprio qualsiasi persona di buon senso sa che non ha senso se non quello di andare in qualche modo a distruggere o a cercare di rendere più impossibile un'aggregazione che è quella di curva, che volente o nolente è un'aggregazione che c'ha qualche decennio, su cui la gente in qualche modo crea identità. A noi ci interessa, e credo che sia anche interessante, ragionare su tutta una serie di argomenti in maniera repressiva per quanto riguarda lo stadio, per me anche per andare a svuotare tutta quella retorica fascistoide, ribellistica su cui si fanno scudi o alcuni personaggi, e quindi secondo me è interessante. E quello che è avvenuto poi dall'altro nella partita di domenica scorsa è stato molto particolare di nuovo, perché allora è uno stadio completamente militarizzato, tanto che ormai l'abbiamo visto anche venerdì scorso con la manifestazione, mi andava anche di fare un po' un parallelo, no? È stata sia sabato scorso che venerdì scorso, io ho visto in piazza da parte delle forze dell'ordine una grande dimostrazione di forza e di presenza. Noi stiamo qua, vediamo voi chi siete, e comunque noi comandiamo, ci riprendiamo il possesso di questo spazio. A mio avviso domenica scorsa è successo questo allo Stadio Olimpico nel settore di Curva Sud. La polizia non aveva accesso, erano almeno 15 o 20 anni che non si schierava all'interno della curva. Domenica scorsa a un certo punto, proprio ad inizio partita, quando avevano appena centrato un gruppo di agenti, ma non celere, che erano pochissimi, ma soprattutto dirigenti, perché la maggior parte erano borghesi con le radio, si sono schierati su un pezzo del cordone che ora divide in due la curva. Tra l'altro vanno fatti i lavori in questa settimana, ci sarà una vetrata a dividere in due la curva. Si sono messi, no, schierati in un pezzo, proprio in mezzo alla gente, insieme agli steward, a dividere, creando una reazione da parte della gente, tra l'altro una reazione violenta in quanto verbale, ma non è successo nient'altro, neanche un lancio di oggetti, niente.
Più o meno era quello che avevamo sentito.
Sì,
più o meno
tutto questo,
che si è svolto.
Tutto questo però poi all'interno dello stadio, sia da sotto i boccaporti, la polizia si è presentata salendo le scale fino a pochi metri dall'ingresso della curva. Tra l'altro un atteggiamento appunto un po' particolare, perché quando vedi un gruppo di celere, consistente di celere, salire le scale battendo sugli scudi, l'esperienza un po' di piazza ti insegna che no, è un atteggiamento quantomeno provocatorio. Poi non avrebbero mai tentato una carica, perché non era proprio l'ambiente migliore, finché poi alla fine, dopo un 10 minuti di tensione, qualcuno ha richiamato, no, ha avuto uno straccio di buonsenso in quel momento, ha richiamato quel manipolo di agenti e l'ha fatto riuscire. In tutto questo, nel piazzale all'interno dello stadio, subito fuori la curva, c'era uno schieramento di imponente di tra cellulari, celere, carabinieri e anche guardia di finanza. E lì la mia sensazione è stata nuovamente quella lì di una dimostrazione di forza da parte delle forze dell'ordine, una provocazione assolutamente inutile. Mettersi in quel punto a inizio partita non serviva assolutamente a niente. Tra l'altro era tutto molto tranquillo, sia anche il pre-partita tutto abbastanza sereno, e quindi è stata una provocazione, è stata anche una provocazione, poi l'abbiamo vista dopo nei gesti, ma una dimostrazione di forza, nel senso che noi ci stiamo riappropriando di questo spazio dove, se fino all'altro ieri pensavate di comandare voi, comandiamo noi. E mi sembra un po' che alcune similitudini le ho viste anche nel corteo di venerdì. C'era una, a parte il divieto di manifestare, che è quantomeno anomalo in una città come Roma, è quantomeno anomalo perché se la giustificazione è il non creare disagio ai cittadini bloccando Scalo San Lorenzo e via di Burtina, ne crei il triplo se non facendo manifestare da qui passando per via Cavour e per i fori imperiali, no? Quindi non era neanche quello il senso, se non vogliamo farvi manifestare. E anche la dimostrazione di forza, le decine di blindati, quello con gli idranti, il super carattere, non so neanche come chiamarlo, no? Quel mezzo, quello lì pellite con gli idranti e tutto, e mi è sembrato, ed era assolutamente sproporzionato anche al tipo di manifestazione. È la sensazione mia che in questa città c'è, da parte di chi dovrebbe garantire l'ordine pubblico, un interesse a cercare in questa fase ad arrivare, non dico ad uno scontro, però ad arrivare, no, a mostrare i muscoli. non so se magari, però io questa cosa l'ho vista, e quello che sta avvenendo allo stadio in questo momento, secondo a mio avviso, sta avvenendo una cosa abbastanza simile, un giro di vite in questo spazio. Non saranno più permessi e concessi nessuna forma anche di organizzazione, che può piacere o non può piacere, però anche semplicemente di organizzazione. Non c'entra nulla la sicurezza, perché non c'entra niente la sicurezza, perché da anni non succede nulla all'interno dello stadio olimpico. Se il problema sono degli striscioni che appaiono, ci sono degli strumenti diversi, no? dal continuare a rendere impossibile l'accesso allo stadio o l'aggregazione semplice, visto che le cose, se accadono, ormai accadono a chilometri, a centinaia di metri, se no a volte proprio a chilometri di distanza dallo stadio. Quindi mi sembra, e tutto quanto avviene in un clima per cui nessuno pone un accento critico su quello che sta avvenendo, neanche su chi dovrebbe fare informazione, perché poi chi fa informazione continua a chiudersi dietro la retorica del riportare le famiglie allo stadio. Riportiamole queste famiglie allo stadio quando un biglietto di curva costa 40 euro, un biglietto di distinti ne costa 60, quando spesso e volentieri alle 15 su un campionato di 9 mesi si gioca 4-5 volte, la maggior parte si gioca alle 20:45, soprattutto durante la settimana, o il venerdì o il sabato, la domenica sera, e sfido chiunque a portare, no, i cosiddetti figli allo stadio. Questo è il clima che vive chi va alla partita, tanto quanto è il clima che si vive poi per chiunque si ritrova in piazza, in qualsiasi, non dico forma di conflitto, ma anche semplicemente forma di organizzazione, perché
di espressione,
ma anche semplicemente di partecipazione stavo pensando, no, a quello, ai quartieri, quelli là della movita militarizzati, no, sistematicamente ormai dove ci sono delle forme aggregative, si è sempre più circondati e sempre più stretti da un sistema repressivo, quantomeno di controllo. Non serve per forza la repressione, che può essere un quartiere, può essere il Pigneto, San Lorenzo, Trastevere, tanto quanto uno spazio ristretto come lo stadio, ma tanto quanto, no, gli spazi pubblici o di piazza o anche gli spazi occupati.
Sì, in effetti il corteo di venerdì è stato preceduto anche da 10 avvisi orali, che sono questo diciamo articolo che viene sempre dal famigerato codice Rocco. Noi conosciamo meglio il reato di devastazione e saccheggio. L'avviso orale te lo dà il questore senza bisogno di passare per un magistrato, e, come dire, ti intima di comportarti bene, salvo poi poterti eventualmente affibbiare una serie di misure accessorie che vanno addirittura dal sequestro del cellulare fino all'obbligo di rientrare a un determinato orario, il ritiro della patente, chi più ne ha più ne metta. Effettivamente però si è colto, dicevi bene, un legame forte anche tra quello che è successo in curva e quello che poi sta succedendo in piazza. Ci sta anche il ragionamento dei quartieri della movita, può sembrare bizzarro, perché sembra che ci sia il tentativo, come dire, di perimetrare in maniera militare, è la parola giusta, tutte le forme dell'auto-organizzazione, che siano poi prettamente politiche, che siano prettamente inerenti il tempo libero, non ha importanza, ma chi si auto-organizza evidentemente fa paura. L'analogia con lo stadio che ci interessava indagare, sul quale chiedevamo il tuo contributo, è anche un'altra. Curiosamente, diciamo così, De Gage ha portato in piazza uno striscione, credo molto azzeccato, dove c'era scritto e continua a esserci scritto: ci togliete dalle case e ci ritroverete nelle strade. Ora il collegamento con lo stadio è evidente, perché l'originale, diciamo così, di questo striscione dice: ci togliete dagli stadi, ci ritroverete dalle piazze. Volevamo chiederti: ci ritroverete nelle piazze?
Ma io questo è un po' difficile, una risposta difficile da dare. Di sicuro negli anni quella che era, no, la componente ultras da stadio si è andata sempre più a sottigliare, proprio per tutti i motivi che abbiamo detto, soprattutto perché la maggior parte delle tifoserie italiane sono state falcidiate dai DASPO, questo bellissimo provvedimento che è diventato anche esempio per tante altre cose che ormai vanno fuori,
che lo vogliono dare anche per le piazze.
Infatti,
no, in realtà già lo fanno, cioè il DASPO, che nasce come provvedimento sportivo, è già entrato nell'arena politica, quindi
assolutamente. A mio avviso, guarda, una cosa è certa, che qualsiasi forma tu di controllo puoi attuare all'interno del perimetro dello stadio, se io voglio andare a scontrarmi con un'altra tifoseria, io posso farlo tranquillamente, visto che tutto avviene a distanza dallo stadio e anche semplicemente non passando per lo stadio. No, nel senso che mica uno tanto quanto, no, in altre forme. Io questo qua non lo so, una cosa è certa, lo stadio, l'obiettivo, l'idea è, no, quando parlo del famoso modello inglese, no, di togliersi la componente tra virgolette violenta, o quella più problematica, o quella che in qualche modo non sta ai canoni, no, del tifoso modello, cercando di disperla dallo stadio attraverso vari sistemi, che possono essere il DASPO, gli aumenti del biglietto, i vari provvedimenti, però vediamo poi sistematicamente, se uno segue le cronache di quello che succede intorno al calcio in Inghilterra, non è che hanno risolto fino in fondo il problema, perché la gente si continua a picchiare anche lì fuori i pub, spesso e volentieri proprio molto a margine delle partite, e quello che in qualche modo poi è il modello poi anche che è avvenuto in Italia, perché ormai appunto dentro gli stadi e proprio nelle vicinanze dello stadio non succede nulla, quasi mai niente. Anche a Roma stesso, poi ultimamente ho avuto la sensazione che qualsiasi piccola cosa fosse gonfiata, perché poi serviva per giustificare, no, tutta una serie di altri provvedimenti, e questo ha reso di sicuro ancora più, comunque ha blindato quello spazio. In questo momento c'è da parte di prefettura e questura una guerra, chiamiamola tra virgolette, comunque si sono posti in maniera differente e in qualche modo stanno andando ad incidere anche su quello spazio. La dimostrazione di forza di domenica scorsa, a mio avviso, rientra in quella, in una riacquisizione, una dimostrazione di potenza e di forza. Aggiungo un'altra cosa, perché leggevo un articolo, mi sembra ieri o l'altro ieri, le cronache, i quotidiani, no? Noi spesso e volentieri siamo scettici quello che leggiamo, quindi tutto ciò che leggiamo facciamo ovviamente un po' i conti. Si parlava sui quotidiani napoletani, si è parlato di una rissa all'interno di una delle due curve napoletane, una rissa generata per motivi di camorra, questo dicevano i quotidiani. Noi ora non so, non voglio neanche entrare nel merito, non lo sappiamo, mi interessa molto poco. Quello che invece preoccupa è l'intervista al signor Raffaele Cantone, che è diventato un po' il supereroe della legalità in questo paese. Visto che il signor Renzi, no, l'ha messo a controllare l'Expo, e probabilmente ce lo ritroveremo anche per il Giubileo, eccetera, eccetera, a lanciare una proposta, a mio avviso molto pericolosa, che lui la lanciava con forza, ossia bisognerebbe dare il DASPO o comunque impedire l'accesso allo stadio a chiunque sia stato condannato anche semplicemente in primo grado. E che onestamente, se noi, no, questa è la radio anticarceraria e via dicendo, quindi abbiamo un approccio sempre abbastanza fermo su certe cose, però questa cosa secondo me dovrebbe in qualche modo preoccupare,
sì, diciamo che va
e interrogare
un po' oltre,
chiunque, no?
In quanto, visto che il primo grado è proprio appunto il oltre primo grado di giudizio, sì, quindi appunto c'è una presunzione di innocenza.
Ma oltre che nessuno si interroga sulla costituzionalità o no di certi provvedimenti o di certe idee o di certe proposte, però quello che poi è uscito fuori, quello che usciva fuori da questo articolo era questa proposta di Cantone, e sappiamo benissimo che spesso e volentieri queste proposte lanciate così oggi sono aria, dopodomani sono un po' meno aria, tra un anno potrebbero essere effettive. Un po' come è successo a Roma, già da un anno si parlava di questa divisione della curva, sembrava un po' un'idea buttata lì, anche difficilmente fattibile, anche perché la cosa ridicola di questa cosa è che questa divisione per le partite di Coppa dovrà essere smontata, perché l'UEFA, ossia l'organo che organizza le partite di Coppa, quindi Europa League e Champions League, non vuole nessuna divisione nei settori di curva, e quindi si stanno inventando questa divisione mobile che durante le partite di campionato è indispensabile in materia di sicurezza, e improvvisamente in Europa non è più indispensabile.
Beh, diciamo che senz'altro lo stadio si conferma fabbrica di leggi speciali. Noi oggi nella prima puntata della Mischia, da questo punto di vista, ci tenevamo a fare un riferimento a Valerio Marchi, visto che trasmettiamo da Via De Volsci, ma soprattutto perché forse è stata la principale caratteristica dei libri scritti da Valerio proprio quella di sostenere anche in tempi non sospetti come tra le varie cose lo stadio fosse, diciamo così, un laboratorio privilegiato per la repressione. E effettivamente, purtroppo, dobbiamo dire, i fatti hanno dato ragione a Valerio Marchi da questo punto di vista, perché abbiamo visto come sempre di più provvedimenti nati sulla scia di un'indignazione spesso fomentata dai media mainstream, anche a tavolino verrebbe da dire, hanno lasciato in eredità poi alla società tutta, indipendentemente dal fatto che si vada o non si vada allo stadio, si seguano o non si seguano le partite, tutti quanti, diciamo, siamo meno liberi e meno libere dopo il passaggio di questi provvedimenti. E io le parole del signor Cantone non le lascerei cadere, nel senso, anzi, io credo proprio che sarà facilissimo che diventeranno realtà. Possiamo aspettare e vedere se sarà così, oppure cominciare a fare qualcosa. Non è facile. Possiamo intanto citare Valerio Marchi da un punto di vista particolare.